di nuovo in diretta su TMV Radio Maracanà. Abbiamo passato la prima ora insieme, abbiamo introdotto un po' di temi, ma come annunciato prima, cambio tattico, passiamo all'attacco a due punte. Non sono più solo e mia compagnia c'è Stefano Impallomeni.
Ciao
Stefano.
Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Sempre Gabriele Latini, Giorgio Sorani in cabina di regia, è arrivato anche Daniele Petroselli, chiaramente in redazione. Abbiamo introdotto tanti temi, Stefano, perché tra Osimhen che va in Turchia, tra ancora il caso Leao che si trascina dalla partita dell'Olimpico e anche da dei casi social, la Roma con Dovbyk che sta cercando di capire, ha rilasciato alcune dichiarazioni, deve fare di più, Spalletti, entriamo nel periodo nazionale, si è preso le responsabilità del fallimento europeo. Parto con Osimhen, è il tema più caldo, è quello più recente. Chi ci rimette di più, soprattutto di chi è stata maggiormente la colpa tra Napoli, Osimhen? Insomma, è un epilogo che nessuno si aspettava e che forse non è neanche particolarmente soddisfacente.
Ma voglio dire, c'è stata una mancata valutazione complessiva, secondo me, di questo affare che poteva essere migliore rispetto da un punto di vista economico per quanto riguarda il Napoli. Il Napoli esce danneggiato da questa vicenda. Certo, col senno di poi è facile dire che Osimhen poteva essere venduto l'anno dopo la conquista dello scudetto, però non so se all'epoca, insomma, sarebbe stata una mossa indovinata e soprattutto azzardata da parte della società. Si è arrivati adesso a questo punto, è stata una sconfitta secondo me in generale per tutti, però esce danneggiato il Napoli perché non riesce a quantificare la somma che pensava, immaginava di incassare, e credo che questa sia stata la soluzione a livello ambientale ottima, cioè diciamo così, è una cessione che dà più serenità soprattutto al lavoro di Conte. Lukaku centrale, il nuovo attaccante di riferimento, soprattutto una leadership insomma consegnata che passa di mano da Osimhen a Lukaku e soprattutto a un nuovo percorso lavorativo e diciamo un inizio ciclo diverso. Bisognava tracciare una linea. Osimhen rappresentava un po' così l'insidia anche maggiore a livello di gestione, perché era diventato ingestibile per tanti motivi, e quindi ha trovato questa formula, secondo me la toppa, diciamo così, alla fine Galatasaray. L'ingaggio verrà pagato esclusivamente dal club turco e quindi un vantaggio da parte del Napoli, però insomma non credo che sia stato l'obiettivo principale del Napoli quello di finire così, però insomma credo che poi levare Osimhen in questo momento della stagione sia stato molto positivo per l'annata del Napoli.
Anche perché come si era messa la situazione, il Napoli è riuscito a trovare una formula soddisfacente sotto quasi tutti i punti di vista. Poi vedremo, c'è anche questa opzione, una possibile appunto opportunità di rinnovare addirittura fino al 2027 qualora nella prossima estate non dovesse esserci una cessione, per permettere poi una non totale svalutazione del
si cercherà di capitalizzare quello che non è stato capitalizzato in questa sessione di mercato,
anche se immagino, Stefano, che i famosi 130 milioni non si vedranno mai. E anche io, perché un dato di questo mercato è che l'Inghilterra ha speso 500 milioni in meno rispetto all'ultima sessione di mercato, e soprattutto l'acquisto più oneroso di tutto il mercato, lo dicevamo prima, è stato Julian Alvarez, 75 milioni di euro, che non sono pochi, ci mancherebbe altro, dal Manchester City all'Atletico Madrid, però ci dice che forse a livello dei grandi investimenti in questa sessione di mercato anche i grandi club hanno abbassato, quindi pensare a quelle cifre risulta ancora meno possibile, meno probabile rispetto a prima.
Sono d'accordo con te, credo che sia questo un po' il nodo della questione. È impossibile pensare di rifare 120 milioni il prossimo anno, anche voglio dire, tu hai detto dell'allungamento anche del suo contratto, però si cercherà, come ho detto prima, di capitalizzare quello che non è stato capitalizzato adesso per quanto riguarda versione società, versione Napoli, versione della Laurentiis.
Sì, Versante. Poi è interessante, noi parliamo chiaramente prevalentemente del Napoli, Osimhen per quello che è stato la sua avventura in Italia, però penso anche tanto al giocatore, a quello che potrebbe fare, come si prende da professionista, da comunque sì, appunto ancora addetto ai lavori sul campo, un passaggio in un campionato non particolarmente esaltante. Non è un cattivo campionato quello turco, ma insomma valori relativi, il Galatasaray non fa neanche la Champions League, è stato eliminato dallo Young Boys ai playoff, fa l'Europa League. Come si vive? Come pensi possa viverlo questo anno Osimhen, anche perché ha la pressione di dover per forza far bene, di non dover incappare in infortuni importanti, perché poi non ti puoi ripresentare a fine stagione con un anno non alla stragrande, ecco, dovrà fare molto bene.
Difficile pensare, insomma, quello che ha in testa in questo momento Osimhen, ma è obbligato soprattutto a fare un'ottima stagione per non uscire fuori da quel calcio che, insomma, forse cerca di conservare. Confine europeo, poi magari fare una buona stagione e poi riproporsi alla grande nel mercato internazionale, nei campionati, nelle leghe più prestigiose, tipo, insomma, voglio dire, la Premier League soprattutto, ma anche Liga. E vedere, cercare di aiutare il Napoli a ottenere, insomma, il massimo risultato. Poi io nella vita, nel mercato, le vie del mercato sono infinite, chissà se poi dopo magari vediamo il Napoli come andrà questa stagione. Osimhen è sempre un giocatore di un valore assoluto e magari se ne farà una ragione, il suo percorso, la sua traiettoria magari potrebbe anche cambiare da un punto di vista della carriera, perché non è detto, insomma, lui aveva in mente i soldoni arabi, così non è stato, anche perché a fronte di 40 milioni che andavano al calciatore, 60 mi sembrano un po' pochini per le casse del Napoli, quindi in questo avrebbe perso il Napoli, quindi si è tolto uno sfizio De Laurentiis. Ma lo sai che c'è? Adesso troviamo una formula. Tu qui a Napoli non puoi stare fuori rosa, te ne valga da Sarai. Lui ha accettato e secondo me sono tutti felici e un po' scontenti, però
felici e scontenti. Il più
felice credo che sia Conte.
Ah, quello sicuramente, anche perché era stato molto netto, molto deciso, l'ha sempre detto, per carità, abbiamo ancora Osimhen possibilmente in rosa, ma siamo stati chiari sin dall'inizio, quindi non ha mai riaperto. E mi sembra anche giusto un possibile reinserimento di Osimhen in rosa. Vedremo. È un peccato perdere un protagonista dei top campionati europei e dell'Italia, soprattutto per quello che ha fatto vedere. Speriamo che possa ritornare in grande stile più avanti. Però arrivava subito un messaggio per te, Stefano. Sì. Te lo fa Federico. Signori pallomeni, perché la Roma ha regalato Bove alla Fiorentina?
Non l'ha regalato, l'ha mandato in prestito.
Oneroso.
C'era la volontà da oneroso, bravo. C'era la volontà da parte del calciatore di giocare, di essere più impiegato, di avere un maggiore spazio, cosa, insomma, che da un confronto, mi sembra di capire anche dalle dichiarazioni di Rossi, è emerso questo.
Sì.
E credo che sia legittimo da parte del calciatore e da parte dell'allenatore di vederla in maniera diversa, apposta. Quindi Bove è ancora un patrimonio della Roma, però va in prestito alla Fiorentina, una squadra molto importante, è un club storico in cui dovrà dimostrare, dovrà guadagnarsi il posto anche lì, pensa che ti dico. Quindi
sì,
in bocca al lupo a Bove. Eh?
Sono d'accordo, non è scontato. Anzi, quindi dovrà
impegnarsi. Non ha regalato alcunché, è soltanto stata una formula, diciamo, che conveniente per entrambe le parti. Cioè, De Rossi non poteva garantire
10 milioni.
Non poteva garantire la titolarità a Bove. Bove forse richiedeva maggiore spazio e così, insomma, poi è stata fatta una scelta da parte del calciatore.
Ma anche perché poi la Roma sappiamo che,
cioè,
tipo
non
di
è che
mercato...
De Rossi ha mandato via Bove.
Ma no. No, anzi, comunque sia, certo, il calciatore è molto legato a Roma, alla piazza di Roma,
esatto,
e alla Roma, avrebbe preferito rimanere, lo ha fatto capire, però, insomma, la Fiorentina non
sì,
è
però
l'ultima
per quanto
squadra
riguarda il ragazzo, lasciami aggiungere questo, non deve pensare di essere legato, perché sennò altrimenti non riesce a rendere nemmeno bene di incidere nella Fiorentina. Poi lui è un nazionale, Under 21, annunziata una stima notevole nei suoi confronti e poi vista nazionale maggiore. Quindi per lui deve pensare a giocare, deve pensare ad esprimersi, deve pensare alla Fiorentina in primo luogo.
No, sono d'accordo, anche perché il Viola gli sta bene, l'ha già vissuto con la maglia della Boreale a Roma, quindi chissà che non possa essere poi una coincidenza positiva e possa portarlo a crescere anche alla Fiorentina. Dicevo, siamo sugli 11 milioni più o meno, era 1,5 milioni di prestito oneroso e un po' meno di 10 a livello di riscatto, un riscatto condizionato al 60% delle presenze.
Sì.
Non era il 50, era poco più, se non sbaglio, adesso ricontrollo, ma mi pare sia così la formula per Edoardo Bove. Vedremo, ci auguriamo che faccia bene, appunto, vi detto, anche in ottica nazionale. E quindi ponte nazionale, l'Italia che sarà impegnata contro la Francia, contro Israele. Ci sono state queste parole di Luciano Spalletti interessanti, alcune estremamente condivisibili, altre personalmente un po' meno. Per esempio, l'ha detto: mi assumo tutte le responsabilità. Questa è una bella missione di colpe, perché anche Spalletti, lo vediamo qui alle nostre spalle per chi ci segue in video, ho scritto excusatio petita, perché era richiesta questa scusa da parte di Spalletti. L'ha fatta, si è preso le responsabilità. Lo ha detto: mi assumo io il 100%, meglio il 98% e l'1% e 1% per gli altri due collaboratori. ai giocatori non do alcuna responsabilità. Io non sono pienamente d'accordo, le responsabilità ce l'ha anche chi scende in campo. Però ti chiedo, ora inizia una nuova fase, inizia veramente una nuova Italia, può esserci un cambiamento radicale, si parla anche di cambiamento tattico, quello ci arriviamo dopo, ma ti dico proprio a livello di significato di questa Italia, può esserci una variazione così importante?
Ma io credo, Lucio, che Spalletti debba lavorare molto, ma possiamo immaginare anche un altro commissario tecnico al suo posto, sarebbe uguale. Lo sappiamo sotto gli occhi di tutti, la questione nazionale non è così agevole da diversi anni, si sono avvicendati su questa panchina tanti commissari tecnici, ha fatto bene Mancini, poi ha avuto la crisi, è entrato Spalletti che era animato insomma da un desiderio diciamo di poter far meglio in questo europeo, è stato un fallimento su tutti i fronti, mi è piaciuta la sua assunzione di responsabilità, può piacere o meno, però io credo che il valore di Spalletti è indiscutibile, almeno per quanto mi riguarda, e mi è piaciuta anche questa assunzione di responsabilità, questo mea culpa così generale da parte di un allenatore che a una certa età, dopo aver avuto un percorso formidabile di carriera, dice a tutti quanti la responsabilità è stata mia e non ho saputo magari inviare i messaggi giusti al gruppo e il gruppo ha avuto una forma di rigetto, e poi ci ha avuto anche responsabilità anche i giocatori, voglio dire che non è che si sono comportati in maniera eccezionale, però credo che poi dopo la fine la guida sia sempre, no, marchi un percorso in senso negativo o positivo, e credo che Spalletti abbia fatto bene a fare questo, e credo che complimenti a lui. Adesso si può anche voltare pagina con tutta questa franchezza, con questa trasparenza, ci voleva anche questa assunzione di responsabilità, lui se l'è presa. E però chiudo con una domanda retorica, gli altri?
Mi sembra evidente il riferimento, è giusto, assolutamente puntuale, perché poi hai toccato un mio tema, un mio cavallo di battaglia. Spesso quando ci sono i fallimenti, soprattutto per la nazionale, si parla dei commissari tecnici, si pensa solo a cambiare il commissario tecnico, poi serve ovviamente anche altro. Devono essere accompagnati i cambiamenti anche dal movimento. Ti riporto comunque qualche battuta per chi non l'avesse letta, per chi non l'avesse sentita, di Luciano Spalletti. Ha detto: ho messo troppa pressione ai ragazzi, non si sono goduti il bello dell'azzurro. Dopo la figura di Berlino con la Svizzera, spero che qualcuno sia stato male come me. Questo è apparso molto dalle sue parole, insomma, il senso, il peso di quel fallimento lì. Ha detto anche a livello di gioco, difendere a 4 e impostare a 3 è stato un errore, d'ora avanti giocheremo sempre a 3 dietro, quindi anche questo è un tema chiaramente a livello tattico. Non è convocato Chiesa, ha detto: ho parlato con il ragazzo, ha bisogno di una preparazione adeguata. Su Tonali invece abbiamo fiducia, si è allenato bene e ha giocato bene, quindi vedremo anche i protagonisti, perché poi Tonali è tra i convocati, chiaramente tra i centrocampisti. Ci sono delle convocazioni interessanti, per esempio penso a Brescianini, che ha iniziato bene la sua avventura, lo stesso Tonali. Vedremo Ricci quest'anno in un ruolo estremamente particolare nel Torino, a me piace veramente tanto. Poi davanti c'è Ken, un altro che nelle difficoltà della Fiorentina sta emergendo, quindi ci sono comunque diversi interrogativi, più delle curiosità, ecco, sui convocati di Spalletti, sperando che possano essere utili non solo adesso ma chiaramente in ottica Mondiale 2026.
Ma sai, è tutto talmente precario, insomma, anche tramite le convocazioni possiamo scegliere questo o quel calciatore. Io credo che poi alla fine questi calciatori che sono stati chiamati da Spalletti devono rispondere in una maniera adeguata, corretta. Si dice sempre la maglia, l'azzurro, questa cosa qua e via dicendo. Sembrano banalità, però io credo che anche poi una differenza anche a livello emozionale, a livello proprio di pancia, quando vesti quel tipo di maglia, debba scattare. E io mi auguro che poi alla fine si possa creare un gruppo importante, ci sono le qualificazioni poi mondiali, c'è la Nations League che è importante per il ranking, insomma tutto il sorteggio mondiale, però io ho sentito anche il presidente federale Gravina parlare di questo, di quell'altro, io andrei un passo alla volta, visto che i fallimenti sono tanti, gli inciampi si susseguono sempre a ripetizione, quindi con cautela e soprattutto con questa assunzione di responsabilità, questo reset e ripartire, perché questi siamo e ancora non sappiamo cosa saremo, chi saremo, non lo sappiamo. Quindi io non ti so rispondere se quella convocazione è giusta, è corretta o non è corretta. Io mi auguro che questi giocatori che sono stati convocati da Spalletti possano essere sin da venerdì a Parigi contro la Francia, un test importante, poi a Budapest in Israele lunedì. Insomma, l'Italia deve rispondere presente, perché dopo un fallimento del genere è minimo sindacare, sarebbe il minimo sindacare.
Sì, io ricordo ancora i convocati azzurri rapidamente. I portieri sono Donnarumma, Meret e Vicario. Difensori Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Gambiaso, Di Lorenzo, Di Marco, Gatti, Ocoli e Dudoge. Centrocampisti Brescianini, Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Ricci e Tonali. Attaccanti Ken, Raspadori, Reteghi e Zaccagni. Vorrei farmi un calcolo sull'età media, perché sono comunque convocazioni abbastanza giovanili, tra virgolette. Io non attribuisco a giovani all'età che hanno questi calciatori qui, però nel complesso non ci sono elementi troppo in là con l'età, l'ha detto anche lui di Acerbi, serviva un cambio. Acerbi è stata una colonna degli ultimi anni della nazionale, però se bisogna pensare in ottica mondiale, giusto iniziare a capire chi possa essere importante anche a livello anagrafico per il prossimo mondiale. Chiudo un cerchio, quello dell'Italia, poi ci ritorneremo chiaramente più avanti con gli altri. Ne apro un altro, vado rapidamente anche sulla Roma, perché si è parlato tanto del pareggio a Torino con la Juventus, questo 0-0, la Roma con i suoi due punti in classifica. Ti chiedo se hai visto una squadra comunque un po' più partecipe, non è che sia stata una prestazione particolarmente esaltante. Poi vado su Dovbyk, perché oggi un titolo era dedicato a lui, però prima le impressioni che ha avuto dallo 0-0 di Torino.
Ma ho notato questo tentativo di essere squadra, di ricercare un gioco in attesa, insomma, di essere più che mai competitivi. Io credo che c'è stata una risposta complessiva sotto questo punto di vista nella prestazione della Roma a Torino contro una Juventus lanciatissima, al netto del risultato che poi abbiamo detto più o meno giusto. Però è stata una partita, diciamo, diversa da quella che abbiamo visto a Cagliari e a Empoli, una partita corretta, seria, una Roma solida, organizzata, compatta, dove secondo me manca ancora qualcosa, anzi parecchio, negli ultimi 30 metri. Cioè, questa squadra fatica a creare, però calcolando che la fase difensiva ancora non è a buon punto, io credo che De Rossi abbia fatto le scelte giuste e abbia inviato i messaggi giusti in una settimana, forse la sua più difficile da quando siete sulla panchina della Roma, con tante polemiche legate di Bala sì, di Bala no, questo sa riscendi, doveva andare in Arabia,
Cristante,
il caso, il diverbio, eccetera, eccetera. Si è arrivati a un punto, insomma, che era tutto molto difficile da gestire. Invece lui credo che abbia manifestato anche fuori dal campo, nella conferenza stampa, una serenità inedita per uno che, insomma, per lui, per la Roma è quasi tutto, anzi se non tutto, e ha cominciato a separare i sentimenti ed è emersa una razionalità giusta da allenatore. E quindi adesso a fine mercato si valuterà il suo lavoro e soprattutto il suo tentativo di trasformare questa squadra in una squadra bella a vedersi, efficace, ma soprattutto che riesca a creare le occasioni giuste. Poi Dobbik, si parla di Dobbik, è un giocatore che va atteso, però certamente gioca in un grande club, in una grande piazza, e insomma dopo un mese e mezzo noi dovremo capire che cosa è questo giocatore, se può ripetersi ai livelli, non dico strepitosi, che dell'ultima stagione a Girona dove ha segnato 24 gol e poi risultato essere il capocannoniere della Liga. Però insomma è un giocatore che va sollecitato, soprattutto va sostenuto con il gioco, attraverso il gioco. E credo che il gioco di De Rossi debba avere ancora, manca un pezzo là davanti, sì, sulla tre quarti. E comunque insomma ha visto una Roma ritrovata sotto questo punto di vista della correttezza di stare in campo, cioè dello stare bene in campo. Poi per il resto ancora c'è tanto da lavorare.
Meno frenetica, meno frenetica, con qualche punto di riferimento in più. Dovbyk ha scritto anche su Instagram: voglio dare di più, ma c'è un percorso che non può essere evitato. La costanza ed il duro lavoro sono la chiave di tutto. Quindi, insomma, si predispone, si presuppone di fare un lavoro anche a livello di crescita, poi detto te, del gioco. Io continuo a dirlo perché poi a me piace parlare sempre prima, l'avevo detto anche prima dell'inizio del campionato. Io lo ritengo un attaccante valido. Deve essere innescato in un certo modo, perché se lo si prende solo per giocare spalla alla porta, si rischia di buttare veramente i soldi, perché deve saperlo fare meglio, ma non è la sua principale caratteristica. Penso che possa essere inserito però nella Roma, vedremo, perché al momento sono zero gol, tra l'altro anche tra europeo e Serie A. Non è stata un'estate felicissima per Dovbyk, chissà che non possa ripartire da settembre in poi. Sulla Roma chiudo il cerchio, perché ci sono stati spostamenti di mercato nelle ultime ore. Smalling va all'Al-Fayyah in Arabia Saudita a prendersi 10 milioni, tra l'altro in 2 anni.
Auguri.
Auguri, e gli facciamo gli auguri, anche lui se ne sarà fatto una ragione. Tra l'altro ho venduto anche Joao Costa, che era un talento, però è finito anche lui in Arabia Saudita alla Lettifac. Arriva Hermoso fino al 2027, ti chiedo Hermoso che colpo è, se tre centrali sono un po' pochi al momento, se serve almeno un altro. Si parla di Hummels, sì, anche se si sta pensando ancora.
Beh, sono andati via con Bull e Smalling, in entrata Hermoso, manca un altro.
Secondo me sì.
Sta parlando, sì. Parla di Hummels, adesso bisogna vedere i tentennamenti, i dubbi, insomma, legati anche a questo sì, ni, no. Che darà Mats Hummels, che è una garanzia. Io credo che il problema di Hummels sia legato alla sua voglia di essere titolare protagonista nonostante l'età avanzata. Stiamo parlando di un giocatore leader, un giocatore che ha disputato la finale di Champions League ultimamente, ha 36 anni, credo, correggimi se sbaglio, ho perso 37.
Sì, 30, se non sbaglio 36.
36. Verso 30. E quindi è un giocatore che è un campione e vuole, non vuol perdere tempo, secondo me non è che viene a Roma o va da altre parti se non è sicuro di essere un giocatore importante, un giocatore che può governare la linea difensiva, un giocatore che può caratterizzare un reparto. E credo che acquistarlo sarebbe un grande colpo da parte della Roma.
Sarà un 36 dicembre.
Hermoso, come? Hermoso scuola Real Madrid, che poi è andato a fare, diciamo così, la sua fetta, diciamo, più importante della carriera nell'Atletico, dall'altra parte, con i Colchoneros.
Bene.
Ha fatto anni importanti con Simeone, un giocatore di livello, 29 anni, mancino, che può giocare anche a 4 facendo il terzino, voglio dire tattico, non proprio di spinta in maniera clamorosa, però è un giocatore molto molto esperto, smaliziato, ha un buon piede, vedremo, insomma, credo che sia un ottimo acquisto, però manca ancora all'appello un altro difensore, perché poi in caso di, non so, infortuni imprevisti eccetera eccetera, sei sempre corto là, quindi serve un altro giocatore, perché con Bull e Smalling vanno via, è arrivato soltanto Hermoso, si è parlato di questa suggestiva, non so fino a che punto suggestiva, idea di Manolas.
Ah.
Io sarei per un gigantesco no. Beh, ma non me ne voglio, Manolas per il passato
io.
Straordinario,
però,
con la
certo.
Semifinale contro il Barcellona, però io credo che poi il tempo passa e il tempo passa diversamente per ognuno di noi, e per lui non è che è passato così,
non ha vissuto,
insomma, non
sì.
Ha vissuto con la Salernitana una stagione clamorosamente positiva,
particolarmente no, decisamente no. Vedremo, sono chiaramente poi le opzioni a zero, il mercato dei parametri zero è lungo a livello di idee, di trattative, quindi ci sarà ovviamente lo spazio per riuscire a completare ulteriormente le rose. Stiamo arrivando alla fine di questo primo blocco insieme Stefano, e quindi le riferimento a un altro tema centralissimo di oggi te lo faccio proprio in chiusura per non sviscerare troppo. Continua il caso Leao, continua il caso Milan, tutto quello che secondo me non serve al Milan in questo momento sta continuando. Il caso dell'Olimpico non lo devo ricordare, magari ci ritorneremo più avanti per fare una piccola introduzione. Caso social, purtroppo, anche di Rafael Leao. Vorrei anche fare una piccola parentesi sull'etica della critica, perché secondo me è doveroso anche parlare in questo senso. Come la vedi? Quanto incide in questo momento i giocatori più importanti?
Ma
che
sai, Lucio, quasi ci
dobbiamo
mettere d'accordo che il diritto, l'esercizio, insomma, della critica, il diritto di critica ci deve essere. Io capisco che magari si può andare oltre e non si deve andare oltre, a volte capita, però io credo che poi alla fine il buon senso possa mettere d'accordo tutti. Leao è allergico alle critiche, su questo non ci sono dubbi. Anche la risposta che ha fatto via social di Canio un po' certifica quello che è il suo stato, diciamo, proprio psico-emotivo, perché è un ragazzo che non accetta critiche e soprattutto non riesce a valutare la realtà, perché è un giocatore straordinario, l'ho sempre aspettato, lo stimo, è un giocatore veramente dal talento immenso, però che in questo momento deve capire che deve stare al gioco, cioè nel senso che poi, per carità, ci può essere anche un eccesso nella critica, ma quello che ha fatto lui e quello che ha fatto Theo Hernandez a Roma è inaccettabile e ingiustificabile, cioè lì devi fare silenzio, devi stare zitto. Io noto una forma di infantilismo molto molto marcata, che a me dispiace, però insomma poi a quei livelli sei un giocatore che guadagna tanto, sei un giocatore di riferimento, sei un giocatore importante per il Milan e quindi hai anche un obbligo morale di dare di più. E tra gli obblighi morali c'è anche a volte il silenzio, no? Si dice il silenzio è d'oro, ecco, mai come in questo momento doveva stare zitto.
Mi sembra che qui una buona introduzione, come detto poi ci ritorneremo nel corso del pomeriggio. Prossimo blocco invece andremo un po' più sul Napoli, di nuovo su Osimhen, ma anche sullo sviluppo di Antonio Conte, un mercato comunque con tanti innesti, con una spesa importante, quindi abbiamo veramente tanto di cui discutere. Finisce il primo blocco insieme a Stefano Impallomeni, ma c'è ancora tanto di cui parlare qui a TMV Radio su Maracanã.